Questa è la puntata di giovedì 18 agosto 2016 della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città e potete constatarlo leggendolo in rete, così vedete la differenza con la stampa di sistema, e direttore del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi altri incarichi, spesso troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parvel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e nel mondo, perché siamo ascoltati un po' dappertutto, sul globo terracqueo, e la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle nostre indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro, che sono poi anche risorse degli altri stati che hanno diritti sul nostro porto franco internazionale. Quindi se coi diritti nostri Roma può scherzare e la lobby locale qui dei tenutari dell'amministrazione provvisoria in simulazione di sovranità possono scherzare, coi diritti degli altri stati evidentemente no. Ho ricevuto un piccolo appunto da un ascoltatore, mi diceva, tu dici sempre che le fonti inesauribili sono le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze del sistema politico istituzionale italiano. E mi ha detto, hai dimenticato una cosa. E poi mi ha detto, qua ho dovuto dargli ragione, ne faccio ammenda. Oltre alle corruzioni, le incompetenze e le prepotenze, ci sono anche le stupidaggini, cioè le monade colossali che questi, dite in triestini, che questi fanno in continuazione. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Come vedete, benché sia periodo di ferie, 18 agosto, noi siamo qui a lavorare lo stesso intensamente per il territorio libero di Trieste, cioè per il benessere di tutta la nostra gente, amici e persino nemici, perché i vantaggi economici del nostro lavoro saranno per tutti, anche per quelli che adesso non ne vogliono sapere, però vuoi vedere, no? Bene, se non ne sapranno, se non vorranno saperne dopo che saranno ripristinati in pieno i nostri diritti di lavoro, di prosperità, di porto franco internazionale, di centro finanziario internazionale, si diranno: ah no, non voglio, resto senza lavoro, resto povero. No? Per non essere cittadino del territorio libero di Trieste. Vabbè, una buona notizia tecnica abbiamo oggi. Allora, abbiamo modificato il sistema di trasmissione in maniera che possiate ascoltare direttamente la trasmissione dall'inizio quando volete, quando premete, senza dover aspettare di incominciare a sentirla in mezzo o comunque quando è già cominciata. Bene, passiamo agli argomenti di quest'oggi. Allora, incominciamo con un piccolo esame di Heimatkunde, storia patria. Oggi è il 18 agosto. Cos'è il 18 agosto? Fino a non molti anni fa la maggioranza della gente ve lo sapeva dire, adesso un po' di meno per ragioni anagrafiche, per smemoratezza o diverso stile di vita. il 18 agosto è la nascita, la ricorrenza della nascita del nostro imperatore Francesco Giuseppe I, che tra la seconda metà dell'Ottocento ed il 1914 ci garantì per oltre mezzo secolo, praticamente poco più di mezzo secolo, pace, progresso e cultura. In un mondo che poi è collassato complessivamente in Europa con la Prima Guerra Mondiale e che aveva nell'Austria-Ungheria da secoli ormai uno dei suoi fattori principali di stabilità, di progresso, di plurinazionalità, di rispetto delle diverse lingue, etnie e religioni, con modelli migliori di quelli dell'Europa di oggi sotto più profili, 100 anni dopo. E nel 1916, tra breve, cadrà anche l'anniversario della morte del nostro imperatore Francesco Giuseppe, che era appunto è morto nel 1916 in piena guerra. Nel 2016 sarà l'anniversario. Qualcuno dirà, ma come? Una volta non mi ha detto, ma tu dici il nostro imperatore? Certo, perché scusate, non dobbiamo avere un ricordo riconoscente per un sovrano di uno Stato democratico che ci ha dato una splendida Costituzione dell'Impero e una bellissima Costituzione della città immediata di Trieste, che ci ha garantito pace e tutti questi vantaggi, che non ha voluto avventure coloniali, che ripudiava la guerra, è uno dei simboli più importanti in concreto per il benessere e la pace e la legalità che ci ha dato per tanti anni della nostra storia e della nostra identità. Naturalmente poi, quando è arrivato il nazionalismo italiano, con 27 anni di sovranità italiana, perché guardate che la sovranità austriaca è cessata nel 20 con l'entrata in vigore del Trattato di Saint-Germain qui, no? Ed è cessata nel 47 col Trattato di Pace con l'Italia della Seconda Guerra Mondiale, quindi è durato 27 anni. In 27 anni abbiamo fatto il lavaggio del cervello. E poi hanno continuato dopo 54, quando hanno avuto l'amministrazione civile provvisoria, raccontando che si erano ripresi la sovranità. Mi hanno fatto il lavaggio del cervello, per cui buona parte di voi probabilmente della nostra storia vera sa poco. Buona parte di voi non sa che il 99% dei triestini, come dei goriziani, dei friulani orientali, degli sloveni, della attuale Slovenia, dei croati, degli istriani di varia nazionalità dell'Istria e dei dalmati, ha combattuto il 90% per il nostro imperatore Francesco Giuseppe, per il quale, cioè per l'Austria-Ungheria, del quale oggi 18 agosto ricade la data di nascita del Zeltrierko. E se non sapete questo, vuol dire che la storia che abbiamo raccontato è una specie di protesi culturale attaccata su un vuoto che abbiamo creato, che hanno creato nella vostra nozione, nella vostra consapevolezza, al posto delle notizie, delle informazioni vere. E sapete perché tutti i nostri padri e nonni hanno combattuto per l'Austria-Ungheria e non per l'Italia? E la risposta è semplicissima: guardatevi una carta geografica, dove è Trieste? L'Italia adesso è una pendice appiccicata a malapena in fondo in alto a destra, per la Mitteleuropa è centrale, è il baricentro mediterraneo della Mitteleuropa con Porto Franco. E la nostra gente di allora, anche se in maggioranza indubbiamente usava la lingua italiana come lingua comune, anche se poi a casa parlava parecchie altre lingue, anche la gente del popolo parlava tranquillamente due o tre lingue, e sapeva benissimo dove stavano. Ma sapete che quando è scoppiata la guerra, i renicoli, cioè gli abitanti del regno, non è un'offesa, lo si trova nello statuto albertino, allora si diceva renicoli, gli abitanti del regno, in Italia si diceva questo, no? erano fra i più fedeli quelli che non volevano andarsene. Stavano qui, erano venuti qua dalla miseria che c'era in Italia, lavoravano bene, vivevano bene, si erano sposati, e fossero uomini o donne, avevano messo su famiglia, avevano qua tutti gli amici, gli interessi, il lavoro, perché dovevano andarsene in Italia a combattere contro di noi, cioè contro se stessi in fondo. Come vedete, c'è bisogno di rinfrescare la nostra Heimatkunde, le nostre nozioni di Heimatkunde, di storia patria. Noi abbiamo ricominciato nel 1974 a fare la festa pubblica del genetriaco dell'imperatore Francesco Giuseppe, ogni 18 agosto per molti anni. Poi un'organizzazione spuria ci ha fregato la festa, comunque insomma, ha continuato a farla. Il 18 agosto molti lo festeggiavano comunque in famiglia, nel 74 erano vivi moltissimi ancora gli ex combattenti austro-ungarici, la memoria era molto viva, no? E quando dicemmo allora facciamo la celebrazione pubblica, organizzammo a Giassico di Cormons una cinta murata bellissima che hanno lì, quindi Cormons sempre al di qua nel Friuli austriaco, no? Al di qua del confine del tempo dell'Austria. Mi ricordo, tutti avevano paura, dicevano, ma come, cosa succederà? Succede, è successo che abbiamo avuto una marea di persone, è stata una vera e propria esplosione di entusiasmo, ne ha parlato la stampa austriaca, buona parte della stampa europea, e così è nato il movimento mitteleuropeo, allora, che poi è continuato e che continua a lavorare in vario modo. La differenza, vedete, l'importanza di ritrovare, riconoscere, riscoprire la Trieste di allora, non è per nostalgia, no? Laudatio temporis acti, no? È semplicemente perché rivedete una città viva e potete vedere la differenza con la città morta ridotta così adesso dalla disamministrazione del governo italiano che simula di averla sovraetta. Oggi infatti, invece di essere in mano a seri governanti, sì, tra l'altro vi dicono, sì, Francesco è un sovrano, un despota, col cavolo, eravamo una monarchia costituzionale, no? C'erano i parlamenti, cioè quello era l'impero, c'erano i parlamenti dei singoli stati che formavano l'impero, per l'Austria e il Regno d'Ungheria, no? E Trieste, il Consiglio Comunale di Trieste aveva una doppia funzione amministrativa di Consiglio Comunale e poi riunendosi come dieta, cioè come Parlamento della città immediata di Trieste, aveva funzioni legislative. Basta questo forse per capire come siamo caduti in basso poi con l'amministrazione italiana. Prima sono arrivati i fascisti, noi 27 anni di sovranità fra i redentisti e i fascisti, ci hanno cambiato i cognomi, i nomi delle vie, ci hanno cambiato la storia nelle scuole, ci hanno fatto un vero e proprio lavaggio del cervello e dell'identità, no? Poi abbiamo avuto l'interruzione felice del periodo del governo militare alleato dopo la guerra, dal 47 al 54, poi è tornato il sistema italiano e fingendo di aver preso la sovranità invece che l'amministrazione ha ripreso il lavoro di prima. Il risultato è che oggi siamo in mano agli imbecilli politici e agli irresponsabili mediatici che invece di occuparsi del bene pubblico e dei problemi principali di Trieste, che sono veri, che sono la mancanza di lavoro e la miseria che questo crea, quindi bisogno di assistenza sociale, questi creano problemi di tutti i tipi per le loro stupide contrapposizioni ideologiche ad uso elettorale. Una delle più grosse l'hanno fatta fra ieri e oggi. Voi sapete che in Francia qualcuno ha avuto la pensata a Cannes di vietare alle donne islamiche di fare il bagno con in pratica un abito addosso, un abito leggero addosso come le nostre nonne e bisnonne. E qualcuno ha pensato bene di fare la stessa cosa anche a Trieste. Quel qualcuno pare sia il vice sindaco Roberti, leghista. Che i leghisti non siano particolarmente acuti e colti, ce ne eravamo già accorti abbastanza, no? Ma adesso con queste nuove uscite siamo arrivati veramente a nuovi interessanti esempi. D'altra parte, la stupidaggine la fanno i leghisti con Roberti da un lato, e devo dire anche il mio simpatico amico Federica è andato dietro a quelle sciocchezze, e dall'altra il lavoro lo fa il Piccolo, il quale, come quotidiano di partito del PD, perché si è ridotto a questo, ha subito sparato la notizia su due pagine, in prima pagina, dicendo che il Comune di Trieste vuole evitare alle donne islamiche di trovare il bagno coperte, e per far vedere che quelli della giunta di centrodestra, i leghisti in particolare, che sono brutti, cattivi, poco colti, beh, non occorreva, ce ne siamo già accorti, no? Che perlomeno poco colti e abbastanza grezzi e troglodittici lo sono. Non c'era bisogno di questa dimostrazione. Il Piccolo quindi ha sparato la notizia, e i risultati sono due di un'unica operazione. Allora, tutte e due le parti sollevano questo problema stupido, inutile e pericolosissimo, e vediamo perché, per fare voti. I leghisti cercano di beccarsi i voti, va bene, di quelli che hanno pregiudizi anti-islamici, e il PD cerca di dimostrare quanto sono brutti e cattivi i leghisti, di prendersi i voti dei cosiddetti ben pensanti. Chi ci va di mezzo in tutto questo? Eh beh, ci va di mezzo Trieste, perché questi due signori stanno, queste due parti, no? E stanno proiettando all'esterno una falsa immagine pubblica di Trieste come una città, appunto, che vorrebbe vietare alle donne di fede islamica il rispetto della norma religiosa e culturale di non scoprire il corpo durante i bagni di mare. Ora, è evidente che un divieto di questo genere sarebbe illegittimo, no? Offenderebbe sia la dignità delle donne islamiche, sia la cultura e la storia di Trieste. Non si può essere così ignoranti, va bene, e così antidemocratici da voler impedire a una persona di fare il bagno con un leggero vestito addosso, se vuole, invece che in bikini, no? Se nella sensibilità della persona sta di non scoprire il corpo, deve poterlo non scoprire. Se uno vuole scoprirlo, può scoprire. Io ho fatto anni e anni di bagni in campeggio naturista, e quindi non ho nessun pregiudizio di questo tipo, no? E se posso fare il bagno senza costume, non mi dà nessun fastidio, va bene, che delle altre persone con sensibilità diversa si sentano di farlo vestite praticamente, con un abito leggero. È anche un'offesa per Trieste, no? Perché Trieste ha sempre avuto con il mondo islamico rapporti eccellenti, nel migliore apprezzamento reciproco, dal 1912, anche prima che avessimo nel 1912 la legge austriaca sull'Islam, l'Islam Gesetz, che dettava le regole appunto per l'esercizio e il riconoscimento della religione islamica e l'impero. Abbiamo già avuto a Trieste allora, poco prima della prima guerra mondiale, una nostra moschea triestina, come abbiamo le nostre sinagoghe, una adesso, la nostra chiesa evangelica, la nostra chiesa armena, serbo-ortodossa, la greca, no? La moschea è stata poi distrutta dal regime fascista italiano. Abbiamo un cimitero islamico che si è conservato da fine 800, e oggi c'è una comunità islamica che è ampia, operosa, stimata e multietnica, perché siccome l'Islam è, come il cristianesimo, una religione universale, ha fedeli che vengono da tutte le parti del mondo islamico. Queste persone sono dei legami, dei contatti preziosi per Trieste con le loro terre d'origine, e lo saranno ancora di più con l'attivazione dei diritti del territorio di Brogi Trieste come porto franco internazionale e centro finanziario internazionale, perché sono i nostri collegamenti con quei paesi, come lo sono le altre comunità, no? Ora, vi dicevo dove è il problema. Finché litigano PD e centrodestra sui trenini in Portovecchio o su altre cose, boh, insomma, no? Ma il fatto che proiettino questa immagine di Trieste come una città intollerante verso l'Islam, che effetto può avere? Può avere l'effetto di provocare attenzioni negative su Trieste dei fanatici pseudo-islamici, non islamici, che, come succede anche per le altre fedi, anche nelle confessioni cristiane, i fanatici deformano una dottrina e una cultura che in realtà non conoscono per farne pretesto di crimini gravissimi che diventano una tragedia per tutti. Ma voi credete che l'enorme numero di persone al mondo che praticano la religione islamica siano contente del operato di questi fanatici pseudo-islamici? Ma si trovano nella tragedia anche loro, in imbarazzi terribili, finisce per venire fuori una specie di anti-islamismo simile all'antisemitismo, per cui vieni perseguitato, visto male, solo se sei islamico o se sei ebreo, dell'antisemitismo. Sta roba è un disastro. A Trieste abbiamo anche il precedente dell'attentato all'oleodotto, ve lo ricordate, no? E il Piccolo, giornale del PD, e i leghisti nella giunta di piazza si divertono a litigare su un argomento di questo genere che può avere conseguenze drammatiche per Trieste. Questi sono degli irresponsabili, e adesso spetta alle autorità amministratrici italiane, attualmente a Trieste, di comportarsi in maniera responsabile. In ogni caso, alcuni membri dell'amministrazione comunale attuale dovrebbero darsi una calmata, no? Perché su alcune cose dicono sciocchezze mostruose, su alcune cose hanno anche ragione, ma non si sanno spiegare. Per esempio, e adesso quella cosa che vi dico scandalizzerà alcuni, però pensateci bene, dedicare sale di... cioè, non è giusto discriminare, cioè vedere male o i matrimoni o le unioni civili cosiddette, no? Ma dedicare sale diverse, purché tutte e due dignitose, ai matrimoni e alle unioni civili è una cosa sensata e legittima, perché sono due legami giuridici differenti. Questa è la verità nuda e cruda. E l'errore è proprio voler confondere le due cose, perché toglie dignità ad ambedue. Se voi riducete il matrimonio a una semplice unione civile, vi togliete dignità. E se riducete l'unione civile ad una parodia del matrimonio, lì togliete anche dignità. No? Ora, su questo hanno in linea di massima ragione, ma non sanno spiegarsi, perché poi ti fanno la tirata contro le unioni civili, e questo dà lo spazio al PD, va bene, per fare i progressisti, sostenendo che bisognerebbe spacciare l'unione civile per matrimonio, no? E questa è una cosa puramente ideologica, non ha a che fare con la realtà, né con la realtà della legge, né dei fatti, no? Dall'altra pretendono di dire come deve andare uno vestito al bagno, una, anzi in questo caso. Giustamente l'imam della comunità islamica a Trieste ha detto, ma scusate, perché Roberto diceva sì, scandalizza le signore, è un'oppressione, ha detto, ma scusa, che oppressione è una donna? E al bagno della lanterna, no? Lì che vanno, lì non ci sono uomini, c'è il bagno solo per donne, e chi le vede? Se la sentono di scoprirsi, si scoprono, se no, fa parte della libertà delle persone, no? Una delle cose che più mi impressionano è come vengono fuori tutte queste liti stupide su argomenti stupidi, contesi stupide, che poi finiscono per appassionare la gente, la quale nel frattempo, distratta da queste cose, si lascia portare via da quegli stessi politici che distraggono in questo modo, si lascia portare via il portafranco internazionale, tutti i diritti, si lascia ridurre la città a un cimitero di negozi in condizioni di disoccupazione folle, però discutono sulle scemenze, sugli ossi che i politici buttano, il piccolo buttano loro da rosicchiare così per distrarli. E tutti, perché guardate tutti i politici, chi sta difendendo il portafranco internazionale di Trieste dal tentativo di portare via il portafranco nord? Che partito? La Lega. Federica mi diceva: passeranno sul mio corpo prima di... sono passati avanti e indietro, perché non aprono bocca su questo. Sono a comune adesso, potrebbero rinunciare alla domanda di intavolazione e tirarla, non lo fanno. Glielo ho anche detto, ma non si fanno vivi, a un certo punto che si arrangino, no? Si occupa di difendere il portafranco Aris Prodani, che aveva fatto quell'interrogazione a metà scritta da me a suo tempo, ma neanche per sogno. Fa le mozioni e le letterine per mantenere il trenino di un chilometro avanti e indietro nell'area. Ci siamo solo noi. Il resto del quadro politico è uniforme, complice, attivo o passivo di tutte queste operazioni di saccheggio di Trieste. Questi vanno caricati tutti su una nave e mandati in crociera a premio attorno al mondo per 3, 4, 5 anni, in maniera che quando tornano, se tornano, se non si disperdono per i vari porti del mondo e per le varie spiagge del mondo, la situazione è cambiata. Non si può continuare ad avere una classe dirigente di questo tipo, no? Bene, e adesso passiamo a un argomento sul quale vi ho promesso delle delucidazioni la scorsa trasmissione. Vi ho detto che avremmo parlato di due cose: delle dichiarazioni di guerra dell'Italia, che è il paese più pericoloso del mondo perché risulta che nella sua storia breve ha fatto più dichiarazioni di guerra di tutti gli altri assieme e non ne ha mai subita una. Ma di questo argomento dovremo parlare la prossima volta. Oggi ci occuperemo invece dell'altro, perché non riusciamo a trattare gli ultimi due, ed è quello dell'8 settembre 1943. Ora, gli storici, i giornali italiani, le pubblicazioni di vario genere, le trasmissioni televisive vi raccontano una cosa che sanno tutti, no? L'8 settembre l'Italia ha fatto l'armistizio, no? Ha fatto l'armistizio, è passata dalla parte degli angloamericani, dalla parte degli alleati, e ha abbandonato i tedeschi. Li ha traditi in sostanza, no? Ed è vero che li ha traditi, senza avere nessuna simpatia per Hitler. Il fatto tecnico del tradimento era vero: uno si allea con te, dopo, quando vede che stai perdendo, passa dall'altra parte, e questo si chiama tradimento. Il fatto che non dovessero allearsi con i nazisti prima è abbastanza ovvio, no? E perché così ne hanno condivisi i crimini, ne hanno commessi anche tantissimi di propri. D'altra parte, era logico che il regime fascista di Mussolini, che Hitler aveva copiato, perché non dimentichiamoci che il regime di Hitler è più giovane di quello di Mussolini, no? Mussolini era antesignano, e con chi volete che si alleasse? Allora, vi raccontano, c'era l'8 settembre, voi sapete tutti dai racconti di famiglia che tutti scappavano, che i soldati sono stati lasciati allo sbando, eccetera, eccetera, che una parte dell'Italia fascista o anche non fascista che si è scandalizzata di questo tradimento è passata a formare la Repubblica Sociale con le sue truppe, un'altra parte invece è rimasta, è passata con le forze partigiane, e un'altra è rimasta con re nel Regno del Sud, con le forze regolari del Regno d'Italia, che era lo Stato legittimo, no? La Repubblica Sociale non era lo Stato di Mussolini, non era lo Stato legittimo, ed era poi un satellite dei tedeschi, anche se chi ci combatteva riteneva di combattere per una causa onorevole, cioè per lavare l'onta del tradimento. Da quel punto di vista aveva ragione, perché il tradimento c'era. Non aveva ragione a combattere da quella parte, che era la parte del fascismo, delle persecuzioni razziali, delle violenze, eccetera, eccetera, della lotta assieme ai nazisti invece che contro di loro. Ma questa cosa dell'8 settembre rimane sempre nel vago. Non vi raccontano mai cosa dicevano le clausole dell'armistizio. Non vi raccontano mai che gli atti dell'armistizio sono due. Uno è l'armistizio vero e proprio, siglato a Cassibile il 3 settembre, e l'altro è l'atto di resa. L'altro è l'atto di resa firmato invece a Malta. Firmato a Malta su una nave a largo, no? E per perfezionare con la resa poco dopo l'armistizio. È curioso che gli storici italiani chiamano tutti e due armistizio, dicono armistizio corto, armistizio lungo, no? Corto quello di Cassibile, perché breve, forse è corto un armistizio, dice. Interrompono le ostilità, ma dopo bisogna pur mettersi d'accordo. E per questo l'armistizio di quello che loro chiamano armistizio di Malta non è un armistizio, ma è, come dicono le fonti statunitensi e inglesi, è una resa senza condizioni. Allora, 3 settembre si trovano a Cassibile e fanno un armistizio che effettivamente è breve. Pochi punti. Primo punto è la cessazione immediata di ogni attività ostile da parte delle forze armate italiane. Gli italiani si impegnano a rifiutare ai tedeschi tutto quello che può essere utilizzato per la guerra. Si impegnano a liberare tutti i prigionieri delle Nazioni Unite, perché le forze alleate si chiamavano Nazioni Unite. Infatti le Nazioni Unite nascono poi così, no? Anzi, a liberare tutti i prigionieri delle Nazioni Unite che avevano, a trasferire immediatamente la flotta navale ed aerea italiana dove Dick, cioè il comandante in capo alleato, che era il generale Eisenhower, accettano la requisizione delle navi mercantili e dichiarano la resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, Corsica per averla occupata, no? Di tutto il territorio italiano, delle isole, del continente, eccetera, gli alleati, per essere usati questi territori come base di operazioni e per altri scopi, sempre da parte degli alleati. Cioè, già con la resa dell'8 settembre, tra l'altro, perché vedete, qui a Trieste vi raccontano ancora meno questa storia dell'armistizio e della resa. Perché? Perché quell'armistizio ha consegnato legittimamente anche alle forze jugoslave, che erano forze alleate associate, i territori dove si combatteva da parte loro. Poi il punto settimo è la garanzia di uso di tutti gli aeroporti e porti, e il governo italiano si è impegnato a usare tutte le forze per dare esecuzione appunto all'armistizio. Il comandante alleato Eisenhower si è riservato il diritto di prendere qualsiasi misura, qualsiasi decisione in merito, praticamente comandavano loro e basta. Poi diritto di imporre disarmo, smilitarizzazione, e poi c'erano altre condizioni poi per le altre condizioni di carattere politico, economico, finanziario si rinviava al documento, alla trattativa successiva. La trattativa successiva è appunto la resa, l'atto di resa di Malta, quello che la parte italiana ti spaccia per armistizio lungo, e invece è proprio l'atto di resa. Allora, il primo punto dice che le forze italiane di terra, mare e aria, ovunque si trovino, si arrendono. Questo si chiama atto di resa, non è un armistizio. Il punto successivo dice che la partecipazione, adesso mi via breve, no, perché è lungo, e la partecipazione dell'Italia alla guerra deve cessare immediatamente, non ci sarà opposizione più agli sbarchi, ai movimenti, alle forze delle Nazioni Unite, eccetera. Punto successivo, dice che il comando italiano impartirà alle proprie forze e ai funzionari l'ordine di desistere immediatamente dalla distruzione, dal danneggiamento delle proprietà, eccetera, da qualsiasi atto di ostilità. Forniranno tutte le informazioni al comando supremo alleato necessarie per la guerra, e tutti i beni passano sotto la vigilanza, e le strutture militari sotto la vigilanza, vi abbrevio adesso appunto perché è lungo, del comando alleato. Devono consegnare tutte le armi, mettersi a disposizione, non possono fare requisizioni più, smobilitano. Tutte le navi da guerra vengono riunite dove dicono appunto gli alleati, gli aeroplani idem. Adesso vi salto qualcosa delle norme di dettaglio. Doveva poi il governo italiano fornire anche tutti gli elenchi dei quantitativi dei materiali utili alla guerra, non dovevano distruggerli. Tutta la fabbricazione di materiali da guerra andava appunto agli alleati, e di nuovo qui sono norme sulle navi, sugli aerei, sui trasporti, sulle navi mercantili da pesca. Dovevano dismettere qualsiasi impianto radio di telecomunicazione e passarlo agli alleati. E poi si arriva al punto 18, che dice che le forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano dove si combatte e dove avanzano, e in questi territori attualmente tutto passerà appunto al 19 sotto le Nazioni Unite. E poi c'è l'articolo 20, che è il più interessante, che dice: senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una potenza occupante nei territori e nelle zone di quell'articolo 18, praticamente i territori liberati, no? Per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del comandante in capo alleato, a meno che non venga stabilito altrimenti. Praticamente, con la resa di Malta, le forze alleate presenti sul territorio, siano americane, siano inglesi, siano degli altri alleati, siano jugoslave in quest'area, diventano le forze occupanti legittime per accordo con il governo italiano legittimo, no? E quindi erano autorizzate a occupare il territorio, a comandare sul territorio al posto del governo italiano e anche per conto suo, e dal governo italiano stesso, come le altre forze alleate. Quindi quando vi raccontano qua i titini dicono no, le forze costavano, erano le forze alleate legittime alle quali si era arreso l'Italia, si era arreso il governo italiano. Poi c'è un'altra serie di norme di perfezionamento di questo. Poi c'è l'articolo 22, anche interessante, dice: il governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite. Praticamente il governo italiano, legittimo, quello del re del sud, ordinava a tutti di obbedire ai comandi delle forze alleate, comprese quelle jugoslave. Questo non ve lo raccontano, no? Mi fanno credere, sì, che l'Italia qui difendeva. Col cavolo, si era resa, aveva mollato tutto, no? In questo erano più onorevoli e onesti, devo dire, i fascisti, che sono ribellati a questa cosa, solo che hanno sbagliato parte di ribellione, soltanto che si sono messi a combattere per una parte che era in sé indegna. Era indegna la parte, era degna la motivazione nella quale loro credevano, cioè di riscattare un tradimento. E mettendosi con i nazisti hanno peggiorato la loro situazione, hanno perpetrato anche loro nuovi ulteriori delitti e quindi gli sono messi in una posizione insostenibile. Però non bisogna essere così ingiusti da non riconoscere che erano convinti di quello che facevano e pensavano di fare una cosa onorevole, sbagliando totalmente, no? Oh, poi continua l'armistizio, qui con le clausole sulla valuta, quindi anche l'emissione di valuta da parte degli alleati occupanti era legittima. Qui hanno fatto tante storie, dicevano no, era legittimo, gli jugoslavi occupanti non dovevano emettere, stava nella resa, stava negli accordi di resa di Malta e di Cassibile, no? Oh, poi sono le clausole che riguardano le navi da guerra, di nuovo personale eccetera. Oh, poi naturalmente si impegnavano ad arrestare tutti i fascisti. L'articolo 29 dice: Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal comando militare alleato o dal governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati. E guardate che queste liste c'erano, perché l'intelligence alleata teneva d'occhio i fascisti, i criminali di guerra, eccetera, ne dava tramite Radio Londra in particolare degli elenchi aggiornati, anche con l'incarico alle forze della resistenza di ucciderli, e al momento del passaggio di poteri e questi venivano anche uccisi, molti fucilati. Tra l'altro la resistenza italiana nel 1945 ha ucciso una massa di fascisti, molto più di quello che è successo da parte jugoslava nell'Istria, ma molto molto di più. La differenza è che invece che gettare i cadaveri degli uccisi, molti di più, invece che gettarli nelle foibe, li gettavano in fosse comuni. Negli anni 60 c'era un'attività intensissima nella pianura padana per cercare queste fosse comuni di questi disgraziati repubblichini fucilati, ammazzati e buttati in fosse comuni, che anche loro, pur combattendo dalla parte sbagliata, avevano padre, madre, figli, mogli, no? Erano anche loro degli esseri umani e vennero buttati lì come le bestie. Altro che la questione delle foibe che poi l'Italia ha tanto amplificato. Io mi ricordo al processo cosiddetto delle foibe di Roma, il processo Piskulic, portammo con la difesa il documento con cui il CLN Alta Italia, che era il governo italiano legittimo per il nord, comando partigiano praticamente italiano, ordinava un paio di giorni prima della liberazione dell'Italia, 25 aprile, qui è arrivata dopo, il primo maggio, anzi l'8 veramente, perché l'8 c'è stato l'armistizio tedesco generale che valeva da queste parti, in Italia invece c'era 25, c'è all'ordine del CLN Alta Italia che ordinava di fucilare fascisti su semplice riconoscimento. E poi se la prendono con gli jugoslavi, accusano gli jugoslavi hanno fatto i processi. Il generale, il prefetto, il generale Serrentino, che in Dalmazia aveva fatto sparare a mitraglia coi cannoni sulla popolazione, fu preso e fucilato per esempio in Jugoslavia, ma dopo processo di primo grado e di secondo grado, processo militare anni dopo, nel 1947 se non sbaglio. Vedete, il problema dei politici italiani, perché sono loro la peste del paese, no? Il problema dei politici italiani è che sono capaci di falsificare, e ve ne daremo un esempio la prossima settimana, molto interessante, molto ampio, molto attuale, sono capaci di falsificare qualsiasi cosa, di combinarne di tutti i colori, poi dire che loro sono belli, bravi, buoni, di solito gli altri sono brutti, sporchi e cattivi. Oh, dopodiché c'è una clausola, qui andiamo avanti, ancora stiamo per concludere con la resa di Malta, con l'atto di resa di Malta, c'è una clausola sullo scioglimento delle organizzazioni fasciste, poi c'è una clausola sacrosanta, articolo 31 dice, ripeto, stiamo leggendo l'atto di resa incondizionata del settembre 43 dell'Italia a Malta. Tutte le leggi italiane, dice l'articolo 31, che implicano discriminazioni di razza, colore, fede o d'opinione politica saranno, se questo non è già stato fatto, abrogate e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il comandante supremo delle forze alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa. Perché non dimenticatevi che l'Italia fascista era l'Italia delle leggi razziali, va bene, e della dittatura che vi impediva di scrivere, di stampare, di pubblicare liberamente e che vi metteva in galera se lo facevate. Oh, poi c'è una clausola sui prigionieri di guerra, consegna di beni eccetera. Eccolo, poi c'è l'articolo 36, abbiamo quasi finito, che dice che il governo italiano prenderà ed applicherà qualsiasi misura legislativa o di altro genere che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente atto, e l'atto di resa firmato a Malta nel settembre 43, e dice le autorità militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante supremo delle forze alleate. C'è poi una serie di articoli di dettaglio, è firmato l'armistizio a Malta, la resa, l'armistizio è del 3 settembre, la resa incondizionata è firmata a Malta 29 settembre 43 dal maresciallo Pietro Badoglio come capo del governo italiano e dal generale Eisenhower come generale dell'esercito degli Stati Uniti, comandante in capo alleato. Come vedete, quindi, l'Italia aveva fatto un armistizio, aveva fatto un atto di resa senza condizioni, autorizzando tutte le forze alleate, compresa la Jugoslavia, ad occupare il suo territorio, ad essere l'autorità occupante che emanava le leggi che dovevano essere obbedite tramite ordini e proclami, e che tutte le autorità italiane avevano l'ordine di obbedire. Adesso forse avete capito perché a scuola, quando vi raccontavano la storia, o sui giornali, sulle riviste di storia, no? Ce ne sono tante che escono, o in televisione gli esperti storici vi parlano della guerra, vi parlano di tutto, vi parlano dell'8 settembre, ma non vi dicono mai che cosa contenevano l'armistizio del 3 settembre, che poi fu pubblicato l'8, fu reso pubblico l'8, e l'armistizio, cioè quello che loro chiamano armistizio, ma che invece è l'atto di resa incondizionata del 29 settembre. Poi, come voi sapete probabilmente dalle vostre storie familiari, è accaduto che negli ultimi, cioè nei giorni successivi, ecco, ma già prima del 3 settembre, nei giorni successivi al 3 settembre, mentre l'armistizio veniva tenuto segreto, in realtà tutti ne parlavano. È successo a Trieste che militari in licenza sono stati caricati la sera del 7 del settembre, hanno viaggiato tutta la notte fino alla mattina dell'8 per arrivare sul teatro di guerra in Croazia, nei territori occupati. E sono arrivati lì, lo so perché questo è successo a mio suocero anche, no? Sono arrivati lì, smontano dal treno ed erano fusi generali. Il mio suocero prende un tenente e dice: scusi tenente, ma cosa facciamo? Fa, arrangiati, no? Adesso io me ne vado a casa. Dice: ma come ci lasciate qua? Insomma, se ne è dovuto tornare a piedi da Delnitz, va bene, e dove tra l'altro faceva già parecchio freddo in settembre, no? Se ne è dovuto tornare a piedi con due commilitoni triestini, hanno fatto un piccolo gruppo e per i monti e per i boschi, mentre i tedeschi davano loro la caccia e i partigiani cercavano di reclutarli e loro cercavano soltanto di riuscire ad arrivare a casa, no? E passando per monti, boschi e campi, trovavano qualche rapa seminata ancora per i campi, mangiavano così di fortuna quel poco che trovavano, e sono arrivati, non so quanti giorni ci hanno messo per arrivare fino a Trieste nascondendosi per i boschi. L'unico che io conoscessi, perché è morto, e che abbia portato il suo reparto intero a Trieste era un colonnello napoletano di famiglia tedesca, Carlo Kunze, mi ricordo, penso un uomo grande e grosso, ma era molto tedesca, aveva accento napoletano, simpaticissimo, il quale ha portato il suo reparto intero a Trieste, l'ha portato fino in caserma e lì li ha sciolti, no? Dopodiché due partigiani, uno era uno dei fratelli Maslow, famosi partigiani, mi raccontavano dei partigiani della zona dei Berchini, della resa di un'intera divisione italiana, a due anziani, una donna e due ragazzi partigiani, che erano lì sulla strada, hanno visto arrivare questa enorme colonna italiana, e loro erano là e in testa avevano il comandante, il generale, non so cosa era, e gli ha detto: noi ci arrendiamo. Ha detto: ma come, noi vi arrendete, no? E ha detto: sì sì, noi ci arrendiamo perché stiamo andando a casa. E su ordine del generale hanno cominciato a buttare le armi in catasta a lato della strada, e questi due giovani ragazzi partigiani, sta donna e questi due vecchi, no, hanno mandato qualcuno a chiamare i reparti che erano in bosco, e l'intera divisione italiana è sfilata liberandosi tutte le armi, ha accelerato il passo, ha salutato e se n'è andata, e loro si sono trovati con questa enorme catasta e con i compagni dei reparti che erano combattenti che erano in bosco, che sono venuti giù, hanno cominciato a portare via le armi per armarsi loro, no? E vedete, l'Italia non doveva mettersi ovviamente aliarsi con i nazisti, non aveva neanche dovuto avere un regime fascista, le leggi razziali, eccetera. Ma oltre a tradire i suoi alleati, oltre ad alliarsi con un alleato impresentabile, a tradire poi l'alleato impresentabile, ha tradito i comandi italiani, hanno tradito la propria stessa gente, la gente che avevano trascinato in guerra portandola via le famiglie. Chi voleva andare in guerra? Come nella prima guerra mondiale? Nessuno, solo qualche esaltato, no? Li hanno portati in situazioni terribili, li hanno mandati al massacro, li hanno mandati ad uccidere, a massacrare. Io avevo un secondo cugino che non dormiva di notte perché si ricordava di come li mandavano ubriachi di cognac a rastrellare, uccidere e incendiare nei villaggi. Proprio qui nell'entroterra di Trieste, nell'Istria Montana, no? Dico, dopo averli imbestiati nella guerra, mandati a morire, a uccidere, no? Li hanno mollati così, in mezzo alla strada. Fuggi, fuggi, si salvi chi può, gli ufficiali se ne andavano, bei comandi, no? A cominciare dai capi. Ecco, vedete, queste cose bisogna saperle, bisogna capirle. Bisogna capirle anche al di là della simpatia per l'una, per l'altra parte politica, militare, perché sono storie umane. Sono storie umane e ci danno, soprattutto per quello che ci interessa oggi, un paradigma perfetto della assoluta immoralità e dell'assoluta inaffidabilità della classe politica dirigente italiana. L'Italia, come Stato nazionale, come Stato unitario, non è stata costruita come la Germania con una federazione di tanti stati resistenti. È stata costruita dai Savoia con le armi, con la forza, invece che come federazione, come la volevano gli italiani più illuminati, no? E con la forza da una burocrazia che quando si è installata al potere in casa altrui, dopo aver rubato di tutto e di più, è diventata una casta dominante, spregiudicata come poche. No, c'erano galantuomini anche là, naturalmente, non dico di no. Ma il risultato è quella classe politica che ha lanciato la propria gente, il proprio popolo nella prima guerra mondiale per liberare noi ed altri territori che non volevamo essere liberati, stavamo benissimo come stavamo. li ha lanciati, poi li ha fatti massacrare dal regime fascista, ha partorito il regime fascista, li ha alleati con i nazisti, li ha buttati nella seconda guerra mondiale e sul più bello li ha abbandonati. Io ho parenti che sono finiti in campo di concentramento in Germania perché li hanno presi i tedeschi, per esempio, no? Da militari. Per non dire della persecuzione, dello sterminio degli ebrei, fatto sì dai nazisti, ma con l'aiuto dei fascisti, e questo non bisogna mai dimenticarlo, perché le leggi razziali di Mussolini non le ha fatte Hitler, se le fate solo. Le liste degli ebrei da deportare le hanno fatte i fascisti, non i nazisti, qua sono arrivati, non sapevano neanche dove erano e che cos'erano, no? Quindi vedete una inaffidabilità assoluta della classe dirigente italiana, inaffidabilità che è peggiorata perché una volta erano in maggioranza carogne, ma erano almeno capaci, adesso sono carogne e presunto incapaci, per cui hanno ridotto il loro paese, che non è il nostro perché noi siamo territorio libero di Trieste, in fallimento. E vi raccontano ogni giorno che le cose vanno bene, mentre invece vanno sempre peggio. E noi, territorio libero di Trieste, possiamo tagliare la cima, sì, se in triestino, tagliare il cavo di traino che ci aggancia alla nave Italia, ruggine e in affondamento, e possiamo cavarcela benissimo con le nostre risorse. 60 milioni di italiani no. E dovranno pensare a cosa fare con questa loro classe politica totalmente inaffidabile e carognesca, perché questo è il sugo. Leggevo l'altro giorno un articolo sulla Birmania, e con questo concludiamo, adesso se no facciamo troppo lunga la nostra chiacchierata oggi, leggevo un articolo sulla Birmania e leggevo dei candidati del partito di Aung San Suu Kyi, no? L'NPD, Partito Nazionale Democratico, mi sembra si chiami così, che nei villaggi fanno i corsi di formazione. Corsi di formazione perché? Perché se tu ti candidi a una carica e vai eletto, tu dovrai amministrare il bene pubblico, vero? Allora, se hai bisogno della patente per guidare l'auto, non avrai bisogno di un corso di formazione, di una patente per guidare il bene pubblico? Nel sistema italiano questo non occorre. Se avete fortuna, vi va eletto una persona brava, capace e scrupolosa. Se avete sfortuna, come nella maggior parte dei casi, vi va eletto uno scemo, un incompetente, va bene, un balordo, un irresponsabile. La somma degli elementi negativi rispetto ai pochi positivi che vanno eletti per motivi statistici, no? E la somma di questi è quello che affonda l'Italia come paese. Come già vi dicevo, non è che affonda perché la gente è cattiva, perché non lavora, magari nero ma lavora, no? Cioè, si sa arrangiare, sa vivere, sa produrre ricchezza, ma se il parassitismo della classe dirigente è superiore a quello che la popolazione riesce a produrre, il paese fallirà. Se voi mungete più latte della mucca da quello che la mucca riesce a produrre con il cibo che le date, morirà, vero? E la stessa cosa sta succedendo in Italia come paese. Se l'Italia non si libera, non si libera da questa classe dirigente carogna, non ce la farà mai. Dico, noi territorio libero di Trieste ci distacchiamo, vabbè, tagliamo il cavo di traino, siamo solo sotto amministrazione provvisoria, non siamo sotto amministrazione italiana, noi ce la caveremo. Ma loro non so come faranno. E guardate che non è mica la prima volta che si verifica, eh? Quando in Italia esplose il regime fascista, c'era da un lato la rivolta di sinistra, dall'altro c'era la cosiddetta rivoluzione fascista, no? E era proprio perché avevano, il paese aveva addosso una classe dirigente di ladroni matricolati, tangentari, e gli scandali erano innumerevoli. Provate a studiarvi un pochino la storia d'Italia. Quando Mussolini parlava dell'aula sorda e buia del Parlamento che lui farà e trasformerà in bivacco dei suoi squadristi, e lo diceva per un motivo, perché la massa della popolazione era indignata dalla laidezza della classe politica del paese e cercava una soluzione diversa. soluzione poteva essere di sinistra, poteva essere una soluzione di destra come quella di Mussolini. E guardate che in queste situazioni si verificano queste alternative, e questo è un altro motivo per cui noi, Territorio Libero di Trieste, è il cavo di traino che ci lega alla barca Italia, dobbiamo tagliarlo prima possibile, perché noi nel nostro piccolo Stato, con i nostri diritti di porto franco internazionale e di centro finanziario internazionale, siamo sicuri di poter avere i mezzi per vivere bene, per creare ricchezza per noi e per altri, e di poter avere una dimensione libertà sufficiente per garantire alla nostra gente libertà civili reali, democrazia reale, e non i mostri politici che possono nascere dalla decomposizione dello Stato italiano. No? Mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro, quindi con questo concetto abbastanza chiaro chiudiamo la puntata di quest'oggi, giovedì 18 agosto 2016, genetrica con il nostro imperatore Francesco Giuseppe, e in questo punto bisognerebbe alzarsi in piedi, lo si faceva nelle feste, nelle riunioni quando se ne parlava, no? In segno di rispetto. Giovedì 18 agosto 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo quindi tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che ora va in replica comunque registrata, sino a domani, venerdì 19 agosto 2016, quando speriamo di riuscire a fare la trasmissione, se no dovremmo saltare un giorno se saremo un po' troppo impegnati. Comunque per la settimana prossima avremo qualche sorpresina molto interessante, proprio a dimostrazione di quanto mente la classe politica italiana, di quanto mentono anche le sue proiezioni funzionariali amministrative, veramente oltre ogni limite. Vabbè. Bene, grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati ed utili e interessanti da discutere, e a risentirci domani, se riusciamo, venerdì 19 agosto 2016, con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.